Um beijo pra quem é DJ, um beijo pra quem é MC, um beijo pra quem é do bem.
E quando sono le 11:23 lo spazio redazionale di Radio Onda Rossa continua sugli 87.9. Iniziamo questa seconda parte della mattinata presentando un libro di cui vi parleremo a breve. Vi ricordiamo che il numero per chiamarci è lo 06 491 750.
Un beso pa' stravesti, un beso, un beso, un beso pa' stravesti, un beso, un beso, un beso pa' stravesti, un beso, un beso, un beso pa' stravesti. Um beijo pra quem é MC, um beijo pra quem é do bem,
um beijo pra travesti,
um beijo pra quem tá solteira, um beijo pra quem é fifi, um beijão pras maloqueira, um beijo pra travesti, um beijo pra quem é de longe, um beijo pra quem é daqui, um beijão para o meu bonde, um beijo pra travesti.
E quindi eccoci qua. Allora, stamattina Radio Onda Rossa è piena di persone, io sono molto contenta perché stiamo per presentare, ci prendiamo un po' di tempo per presentare questo libro uscito da poco per Aris Edizioni, che si chiama LGBTQIA+, mantenere la complessità, e lo presentiamo niente po' di meno che con l'autrice, quindi
pazzesco,
Antonia Caruso, che è a Roma e ha cambiato radio questa mattina, sì, solo per noi, giusto?
Sì.
E insieme ad Anto e a me, che comunque rimango qui con voi a presentare questo libro, ci sono anche alcune persone del collettivo Guerriglia o Guerriglia, che dir si voglia, Transpoetica. Volete dire ciao?
Ciao.
Ciao, ciao. Bene. Allora, sì, iniziamo questa situazione. Iniziamo, e io inizierei insomma un po' lasciando innanzitutto la parola a Guerriglia Transpoetica, se volete dire un po' due parole su chi siete, che fate,
chi vorreste essere,
dove state andando,
quali sono i nostri sogni,
sono i vostri sogni, che ne dite?
Che fate a Capodanno anche?
Già.
Sì, noi siamo un collettivo nato circa un anno e mezzo fa, composto da persone trans binarie, non binarie. Abbiamo cominciato a riunirci perché sentivamo l'esigenza di uno spazio di confronto a partire dalle esistenze, dalle nostre esistenze ed esperienze. Cosa vogliamo? Ovviamente sfasciare tutte cose, tutto il sistema cis-eteropatriarcale che ci opprime e invade ogni ambito della quotidianità. Sì, siamo quindi...
Siamo persone anche ansiose sociali.
È la vostra prima volta in radio dal vivo, possiamo anche dire questa cosa, perché vi abbiamo già ascoltato quando abbiamo lanciato la Transfreedom March, avete mandato un contributo registrato, stavolta vi abbiamo incastrato live, quindi ecco.
Quindi ansia da prestazione.
Benissimo, ottimo.
Sì,
un real life test praticamente.
E quindi sì, diciamo, siamo nati un po' sull'esigenza di incontrarci e riconoscerci nelle storie nostre dell'altro, perché sostanzialmente quelle che vedevamo in giro e nelle rappresentazioni mediatiche e non ci parlavano di noi. E diciamo, poi da lì ci siamo intersecati con altre istanze, con altri obiettivi, come la critica comunque al linguaggio transfobico che pervade sia come dire l'informazione mainstream, social e mediatica, e anche una critica alla patologizzazione che in qualche modo fa parte delle nostre vite e ci condiziona in tutto e per tutto. E poi sì, siamo dei disturbator in qualche modo, quindi quello che vorremmo fare è offrire rappresentazioni altre da quelle pietistiche che vediamo in giro.
e stiamo anche lavorando su una serie di momenti più aggregativi, insomma di qui ai mesi a venire, questo sempre per riprendere un po' la questione della, delle narrazioni che non, in cui non ci rispecchiamo, e per sì, provare a trovare dei momenti di scambio, di intersezione con altre persone trans che mancano e di cui insomma credo che sentiamo una forte esigenza. E,
quindi le persone mi possono seguire sui social e seguire anche le iniziative che a un certo punto deciderete di fare. Bene. Allora, io volete aggiungere altro su,
no, solo
su
che
di
siamo
voi?
Molto felici di fare questo incontro sfilata con Alto Campo.
Bene, allora io manderei un piccolissimissimissimo momento di musica, così ci facciamo un attimo una quadra tra di noi e poi iniziamo la presentazione vera e propria con la star di oggi. Quindi, e quindi iniziamo, non so se volete dire una cosa prima, no? Inizio, vado. Bene, allora innanzitutto vorrei fare una domanda, io farò queste domande un po' alla Barbara D'Urso di presentazione del libro, così. E, allora, io ho letto vari libretti, questi della collana di Eris, no? La collana Book Block, sono diciamo dei libretti molto snelli, accessibili anche a livello di prezzo, insomma questa penso sia una scelta voluta, monotematici, quindi ogni libretto tratta di un tema specifico, c'è stato quello sul sex work, sul post porno, sulla grassofobia eccetera, e mi sembra un po' che la linea generale insomma di chi ha scritto gli altri volumi è quella un po' di fare uno spiegone, diciamo nel termine, nell'accezione più positiva di questo termine, cioè introdurre chi legge insomma al tema di cui si parla, spiegare di che si parla, anche un'evoluzione storica, anche una roba un po' didascalica sul tema. Leggendo il tuo, insomma, mi è sembrata che la scelta sia stata un'altra, sì. Cioè nel senso non c'è una divisione in capitoli, quindi anche banalmente non c'è un indice, è un discorso più o meno unico che va tutto di fila, tu fai dei piccoli intermezzi che anche graficamente, no, sono banalmente in corsivo, quindi si emergono rispetto alla narrazione, non segui un filo storico né tantomeno possiamo dire una spiegazione lettera per lettera dell'acronimo LGBTQI, anzi manco lo nomini st'acronimo che diventa la sigla. Questa cosa mi ha fatto molto sorridere, ma soprattutto l'altra cosa interessante è che tu inizi questa tua narrazione in negativo, cioè dicendo questo libro non è, e fai un elenco in 6 punti di quello che il libro non vuole essere, no? E questa mi è sembrata una cosa molto, molto interessante, appunto se ti va di spiegarci, anche perché a un certo punto tu dici no, questo non vuole essere né un manuale per il buon alleat, né diciamo uno spiegone della comunità LGBTQIA, probabilmente questa comunità manco esiste così come viene raccontata, e poi a un certo punto dici che sensibilizzare sui temi è come aprire una lattina di ceci con le ciglia. Esatto. Questa cosa mi è sembrata veramente geniale, Quindi, insomma, se ti va di raccontarci un po' quando, insomma, ti sei proposta o ti hanno proposto di scrivere questo libretto, quali sono state le tue riflessioni che ti hanno portato poi a strutturare la situazione in questo modo,
okay,
bizzarro?
Ce la posso fare, sì.
Sì, ce la puoi fare.
No, mi hanno proposto loro, nel senso che mi ha contattata Rachele Cinerari, che è la direttrice della, insomma, della collana, e editor, praticamente tutto fare il blog. E quando mi ha chiesto di scrivere qualcosa su l'LGBT, mi è presa un po' ad ansia, nel senso, come pormi in maniera, come dire, che non me la sentivo di parlare io a nome di tutta la popolazione LGBT, e quindi ho trovato un modo, un po' che doveva anche essere, cioè mi devo anche un po' divertire, perché comunque fa gli spiegoni non è divertente, almeno io non mi diverto. E poi per togliermi proprio
dal ruolo di portavoce, diciamo.
Sì, non volevo essere appunto l'Alberto Angela dell'LGBT in questo modo, usando anche l'ironia e la frammentazione, sono, diciamo, strumenti retorici di scrittura per allontanarmi dal piedistallo in cui ci si può mettere, anche perché ho fatto sia un discorso di... ho pensato di fruibilità, di accessibilità al testo, e penso che l'umorismo e le minchiate possano rimanere più impresse rispetto ad altri tipi di scrittura, e poi perché comunque è un libro abbastanza breve da reggere una frammentazione. Se fosse stato più lungo, forse no. È diventato un po'
pesante.
Dici,
un flusso di coscienza di 200 pagine,
sì,
diventava un po' l'antopensiero.
Sì, no, non sono presiato, quindi me lo evito.
Non te l'accollavi.
No.
Non te l'accollavi.
E poi anche perché, ve lo dico anche, ho cercato un tipo di linguaggio che da una parte si allontanasse il più possibile dal linguaggio accademico, che è un tipo di linguaggio in cui sono scritti molti libri sull'LGBT. Perché molto, molto pensiero purtroppamente viene dall'accademia, e poi anche allontanarmi dalle frasi un po' da come dire, bacio perugina didattico dei social, e quindi che ti dicono il femminismo è questo, questo significa questo, le cose si fanno così, questo vuol dire quest'altra cosa qui. E volevo provare una scrittura un po' più aperta. E quindi sembra caotico, ma in realtà c'è un pensiero dietro.
Ma io non ho dubbi. Tra l'altro, tu appunto su questa cosa dell'accademia, a un certo punto dici proprio: sono sicura che mi schiferà sia l'accademia sia il contesto militante LGBTQIA, perché io sto un po'
a casa
a guardarmi le serie sul divano.
Sì, esatto. Sì. Perché non ho una formazione accademica, diciamo, nel senso, non voglio averla perché per una serie di ragioni, e poi perché appunto ci tengo ad essere accessibile quando scrivo. No, questa non è la prima cosa che scrivo, ho scritto molti articoli online, però questa è un po' la prima prova di scrittura, e volevo anche che fosse un po' carina, insomma.
Super carina.
Cioè, nel senso, non è che mi devo ammorbare la gente, già
siamo ammorbati,
esatto.
Tutto
sì.
Nella vita, dici, certo. E come vogliamo proseguire? Continuo io?
Io avrei
una domanda per l'autrice.
Un'intrusione,
vai.
Allora, mi piacerebbe leggere un pezzo del libro che...
Te lo permetto.
In qualche modo ci riguarda, quando descrivi, diciamo, le varie lettere della sigla, parli della T. E allora leggo questo pezzetto. La T sta per trans, individui di vari generi e vari orientamenti che possono autodeterminarsi come trans o essere eterodeterminati da un insieme di professionisti, endocrinologi, psichiatri, avvocati, giudici, come trans. Si può ricorrere o meno alla tecnica medica, terapie ormonali sostitutive e chirurgia, però gli esperti dicono che è meglio. E chi siamo noi per dare ragione agli esperti? Il termine trans è un termine che include ogni persona che sente la necessità di cambiare, sperimentare, interrogarsi sulla propria identità di genere e sulla propria espressione di genere. Comprende le persone non binarie, ma anche le persone binarie, e questo spesso crea qualche attrito. ci sono così tante differenze che è impossibile parlare di uno standard di persona trans, come si poteva fare negli anni 50, quando medicina e media proponevano solo un certo tipo di persona trans, donna, eterosessuale, con una neovagina o con l'aspirazione a volerne una. Ecco, qui diciamo questo pezzo dice tanto e mi collego rispetto alla mia esperienza, un po' diciamo l'esperienza anche con cui è nato il collettivo di Guerriglia Transpoetica, per cui un po' ti chiedo e ci chiedo qual è oggi, se possiamo parlare di una rappresentazione di uno standard trans, perché a un certo punto per me è stata un po' un'epifania capire che potevo essere trans al di là della narrazione che in qualche modo è legata all'identità trans e anche alla transmascolinità.
Diciamo che nella parte che in cui ho dato le definizioni, che è l'unica in cui ho dovuto in un certo senso dare delle definizioni, perché Rachele mi ha detto: considera che tu devi parlare magari a chi non ne sa niente, non solo a chi le altre persone la sigla, poi parleremo della sigla. E quindi stando un po' sulle spine, perché devo riuscire a dare delle definizioni abbastanza precise ma ampie, e soprattutto nella questione trans è molto appunto nel senso che c'è un'espansione continua dell'idea di trans, e che è un'idea che facciamo noi, nel senso che fino adesso era diciamo quello che voleva la psichiatria, il DSM o comunque degli standard medici e psichiatrici, e quello era la definizione di trans, era quello, cioè era proprio una definizione medica. E magari, cioè nel senso, le persone magari non binarie o non medicalizzate, cioè chi non usa la tecnica medica, magari ci sono sempre state lo stesso, ma non venivano riconosciute o avevano altri nomi, tipo ad esempio se pensiamo a Stonewall, spesso erano tipo il termine drag o travestita, erano magari persone trans che non si chiamavano trans, cioè. E quindi in un certo senso va bene tutto, cioè nel senso non ci si può limitare a una sola definizione. Il punto, una cosa che un po' cerco di capire, è che è stato anche un cambiamento molto, molto veloce negli ultimi anni, e ci sono un po' di persone che non erano pronte e non sono pronte ad accettare questa cosa qui. Ma c'è anche diciamo un certo gatekeeping, un certo controllo all'interno della stessa popolazione trans, e e parlo di popolazione e non di comunità, perché le comunità secondo me si basano su valori condivisi, e il primo valore ad esempio è quanto vuoi essere binario, e se già non c'è una stessa visione di cos'è il genere, già non si può parlare di una sola comunità. Ci sono, cioè, penso che comunque voi come collettività siete una comunità, perché avete determinati valori rispetto a determinate idee rispetto al genere, all'orientamento, e cosa vuol dire e quali sono le pratiche politiche. Poi questo me lo dovete dire voi. Cioè, nel senso che per me comunità è più quello che è un collettivo come il vostro, che non solo il fatto di essere trans o di dirsi trans.
C'è dell'emozione, io provo dell'emozione. Ok, vai.
Posso dire solo un'altra, certo, cosa sull'onda diciamo di questo discorso qui? Quali sono secondo te, cioè, gli effetti della patologizzazione storica e anche attuale su lo sviluppo delle nostre identità, e se siamo oggi a un punto diverso rispetto a quello degli anni 50-60, no? Però ad oggi quali sono gli effetti proprio poi che si riversano sull'individualità della nostra salute mentale rispetto a quello che dicevi, il gatekeeping, quindi la possibilità di accedere o meno a sia diciamo ai trattamenti medici sia anche a un sapere medico in realtà, e rispetto all'autodeterminazione di quelle che sono le nostre identità, le nostre storie.
Beh, allora intanto penso che siamo costrette ad avere determinati saperi medici che magari non ci competono, nel senso che io spesso mi sento anche che non ho studiato medicina, quindi mi trovo un po' in difficoltà a dover sapere per forza delle cose, perché in un certo senso non posso fidarmi del personale medico. Adesso, se facciamo un discorso legato, come dire, di welfare statale, in quanto cittadina, ci dovremmo fidare e dovremmo avere un'assistenza medica adeguata, senza che dobbiamo spiegare noi le cose, senza che dobbiamo saperne di più dei medici. E questa cosa ovviamente non c'è in questo momento. Quindi già questo, se parliamo di conseguenze, c'è uno stress per cui dobbiamo prenderci in carico tutta una serie di anche autoformazione che altre categorie sociali non hanno. E questo io lo trovo molto stressante, anche rispetto, perché comunque sono tutte tecniche, diciamo, di contrasto, nel senso che dobbiamo sapere dove possiamo avere ragione e dove possiamo contrattare, perché poi è quello, nel senso che dal momento che si parla anche di medicina e quindi anche di valori quantificabili, cioè tipo di valori ormonali, si può contrattare su un numero, che poi in realtà il numero significa anche, c'è una conseguenza appunto sul cosiddetto passing nella società, però questa è una cosa che riguarda noi, cioè nel senso ognuno decide quanto vuole passare per passing si intende quanto si vuole passare per il genere scelto, e tendenzialmente più il passing è alto e meno rischiosi sono, meno discriminazioni, e quindi diciamo che gli effetti principali sono stress, somatizzazioni, mal di pancia, non so, tipo dermatiti. è molto difficile, nel senso, c'è proprio una presa in carico che dico, posso bestemmiare? Ok, no? Come se non possiamo essere noi il problema e essere noi la soluzione, e che è un po' quello che ci viene chiesto, a meno che diciamo vabbè, faccio quello che dite voi, che poi a volte è un po', come dire, anche mollare la presa a volte è necessario, e quindi bisogna un po' anche rispondere a quello che ci viene chiesto. Quindi come ti senti? Vero che ti senti in questo modo qua, che provi del disagio rispetto a questo? Sì, va bene, cioè, sì, nel senso, tipo quando coi genitori dicono ma hai fatto i compiti? Sì, li ho fatti. È un po' come diciamo quella dinamica lì in cui dobbiamo tipo scollarci di dosso, che poi vabbè, a un certo punto questo è legato soprattutto a una fase iniziale, secondo me. Però poi il problema, e poi magari passo la parola a voi, è anche un discorso di documenti, cioè nel senso proprio di burocratizzazione della vita, per cui se vai in posta e non c'hai i documenti o il lavoro, diventa tutto molto difficile, e quindi oltre, diciamo, al disagio personale, bisogna accollarsi una serie di stress derivanti dall'ambiente. Non penso che, cioè, ci possa essere una, ci vuole tempo, nel senso bisogna proprio mettersi lì, aspettare, probabilmente non vedremo mai noi un mondo migliore.
Bene.
Ma nemmeno i nostri figli, perché non avremo figli.
Vai.
E ricollegandomi un po' a questa cosa, in uno dei passaggi del libro a un certo punto è menzionato il fatto che, sempre riguardo le persone trans, nel momento in cui ci si rivolge alle strutture sanitarie, bisogna sapere cosa dire. Ed è un po' un cane che si morde la coda, nel senso che anche in un momento, perlomeno per come me la sono vissuta io, anche in un momento in cui sto decidendo di fare qualcosa per prendermi cura di me, fondamentalmente per autodeterminarmi, o comunque per seguire quella strada lì, di nuovo cioè ci si ritrova in un altro tipo forse di performatività, tornando anche alla questione del passing, nel senso a volte usato a livello performativo per una questione di sicurezza, anche in un contesto di appunto momento in cui ci si prende cura di sé, bisogna in realtà performare, quantomeno se si sta fuori da alcuni schemi, perché altrimenti si rischia di vedersi mettere i bastoni tra le ruote.
Sì, anche addosso.
Anche addosso, esattamente. E con questo mi ricollego anche alla comunità, nel senso che effettivamente comunità intesa a quel punto però in modo più ampio, e non lo so, mi affascina molto proprio quella un po' quella tramandazione di esperienze, saperi, che comunque è una cosa forse un po' specifica alla comunità trans intesa in senso molto allargato, che però in questi momenti torna utile, nel senso chi già c'è passato sì, riesce a dare magari quelle dritte per agevolare un po' il percorso a chi viene dopo.
Sì, sì, funziona così, cioè come passaparola, perché non esistono nemmeno dei punti informativi,
esatto,
affidabili, perché si chiede, ah, ma quindi questo per dire una transizione non binaria, a chi posso rivolgermi? E non è che si possono provare tutti i medici per scoprire quello giusto.
Sempre perché la salute mentale è importante, non è che esatto, uno andrà a farsi stressare e maltrattare a destra e a manca.
Sì, e poi parlando di salute mentale, nel senso che ovviamente cioè, il discorso patologizzante trans è molto legato solamente alla questione di genere, e poi come se tutto il resto fosse risolto, cioè nel senso c'è anche un po' questa narrazione del coming out come epifania mistica della vita, in cui tu fai coming out, è risolto tutto.
Infatti tu a un certo punto, scusate, mi inserisco a scivolo in questo, a un certo punto tu fai un discorso che secondo me è molto interessante, no? Che ha molto a che fare con l'intersezionalità, che è un altro tema centrale che un po' viene fuori in varie parti del libro, cioè nel senso sul fatto che le nostre vite, cioè le vite delle persone che rientrano nella sigla, diciamo, non sono fatte solo dalla discriminazione e dall'oppressione che viviamo in quanto persone appartenenti alla sigla. A un certo punto tu dici addirittura sarebbe facile se fosse questo l'unico nostro problema, perché vorrebbe dire che proviamo a risolvere una discriminazione e poi viviamo delle vite pazzesche, invece
è favolose, soprattutto
piene di glitter e favolose, sì. Ma invece nel senso, come l'intersezionalità ci insegna, anche quella diciamo della theory più alta, no? Quindi potremmo citare Audre Lorde, come viene fatto sempre: le nostre vite sono fatte da più dimensioni, e quindi in realtà cioè, c'è tutto un sistema, no? da andare proprio a smontare pezzo per pezzo. Tu citi appunto la dimensione di classe, la linea del colore, l'abilità, appunto il corpo abile o disabile, eccetera eccetera. Questo mi sembrava pure una narrazione che serve a smontare quella visione un po' glitterata, piena di unicorni e di arcobaleni, della comunità LGBTQIA+, che in realtà è super funzionale poi a una mercificazione della comunità stessa. Sì. Su questo non so se pure, insomma, voi volete intervenire, o comunque Anto. Cioè, una cosa che a me mi interessa molto, che ha molto a che fare con l'omonormatività, col pinkwashing, che sono temi di cui anche qui abbiamo parlato molto spesso in connessione a Israele, ma comunque in generale alla mercificazione capitalista delle nostre vite poi di base.
No. Su questo, sì, diciamo, sull'intersezionalità, che è comunque uno, diciamo, degli obiettivi che è posto nel testo, cioè la possibilità di creare un pensiero necessariamente politico capace di pensare la trasversalità con cui il potere pone le differenze e le mette in contrapposizione tra loro. Legato anche a quello che diceva Marta, diciamo, anche della rainbow positivity e della questa finzione di creare, diciamo, un'immagine unica delle persone appunto della sigla, in cui, diciamo, i detrattori da destra e da sinistra, cioè se da sinistra appunto queste questioni vengono viste come first world problem, come il vezzo piccolo borghese, vabbè, da destra cioè abomini e contro natura, che questo comunque è pure rivendicabile. È vero però che nella società neoliberista in cui viviamo, perché siamo costrette comunque, c'è questa tendenza quasi a, cioè, come se in fondo fosse preferibile la merce alla lotta, perché è ovviamente più facile, quindi compro la bandierina arcobaleno da utilizzare un giorno l'anno, anche tutto l'anno, e insomma mi sta bene così, cioè, ma non ci sta bene così, quindi beh, dici di più contro la rainbow positivity.
No, volevo un attimo tornare alla questione dell'intersezionalità, perché è comunque un concetto relativamente nuovo, in un certo senso, cioè il fatto che adesso esistano persone che possono parlare, che magari sono persone razzializzate, che fino a 10 anni fa non avevano nessun tipo di voce. Cioè, mi ricordo 10 anni fa ancora si parlava di seconde generazioni, già adesso è un termine che non si usa più, cioè nel senso, non voglio parlare per altro, però c'è proprio, come dire, ci sono una serie di discorsi che sono emersi quasi improvvisamente, tipo anche nei discorsi della neurodivergenza se ne parla da pochissimi anni, e sono venuti fuori praticamente quasi contemporaneamente, quindi possiamo essere pronte o no, però una volta che sono emersi ce la dobbiamo accollare, in un certo senso. Non è facile, perché comunque sono tante, come dire, tante istanze, e prendendone una si ne tralascia un'altra ed è molto difficile, e secondo me dobbiamo anche riconoscerci questa difficoltà e non stare sempre su un discorso del senso di colpa e il privilegio, perché ok, bisogna riconoscere il proprio privilegio, però boh, una certa è così, cioè nel senso che non vuol dire tipo non vederlo, però senza nemmeno, perché no, mi sembra di notare che ci sia una continua autoflagellazione sul privilegio, e quindi il fatto che adesso improvvisamente vengono fuori tutte queste altre narrazioni non è facile, però cioè, bisogna tenerne conto, come dire, anche perché noi siamo una di quelle nuove narrazioni, anche la narrazione trans e la narrazione trans anche non mainstream è una nuova narrazione che ci aspettiamo che il resto del mondo prenda in considerazione, quindi dovremmo anche tenere in conto allo stesso modo questa cosa qui. La rainbow positivity appunto è quella in cui tutto ha un valore positivo, ma non in senso morale, proprio in senso che non c'è una negazione di niente, nel senso che non ha, appunto, cioè il coming out è solo un fatto positivo, e c'è un'idea di progresso continuo che è un po' un'idea anche capitalista dell'essere umano, nel senso dell'autoaffermazione, dell'auto come si dice, l'autoimprenditoria, del self branding, come,
cioè del sapersi vendere appunto come merce, diciamo.
Sì, che poi, cioè, sostanzialmente quando parliamo con gli specialisti è la stessa cosa che dobbiamo fare, ci dobbiamo vendere come persone trans secondo il loro punto di vista, e cioè è una continua, come dire, non è nemmeno una contrattazione, è un compromesso, ecco.
Beh, non so se vuoi intervenire oppure facciamo un intermezzetto. Vai.
Volevo dire giusto una cosa sull'intersezionalità e sul coming out, perché a un certo punto tu dici una cosa che mi ha fatto molto ridere, ma anche insomma condivido molto, che questo coming out, venire fuori dall'armadio, ma non tutti gli armadi sono uguali, c'è un armadio che magari sta in uno scantinato chiuso a chiave e un armadio che sta su un lattico di Piazza Venezia, no? Nel senso, questo ha a che fare con l'intersezionalità, magari anche con un discorso di estrazione sociale, ma anche a prescindere da questo, da quali famiglie veniamo, che insomma non scegliamo in qualche modo, e anche che tipo di persone trans siamo, no? Nel senso che rispetto anche al non binarismo, riflettevo sul discorso del passing, che significa appunto passare verso passare per il genere che cui sentiamo di appartenere, ma se apparteniamo a un genere non binario, che quindi non esiste, diciamo, nel senso che socialmente invisibilizzato, volutamente invisibilizzato, è molto difficile poi il discorso del passing per noi, perché passiamo per chi? Perché non siamo riconosciuti. Quindi niente, volevo buttare lì questa riflessione.
Volevo aggiungere solo una cosa.
Prego.
Che se non sbaglio, il concetto di passing nasce in ambito di, come dire, razziale. Quindi quanto più si passava da persona bianca, più si aveva un, come dire, un prestigio sociale maggiore. Quindi già da questo cioè anche il fatto di prendere come dire, dei termini è una cosa già intersezionale, solo che niente, basta.
Voilà. Allora io farei un brevissimo stacco, così prendiamo un attimo fiato, ci coordiniamo brevemente e poi continuiamo. Quindi andiamo un po' avanti con questa presentazione. Io vorrei ritornare un attimo a la parte del libro in cui tu inizi o comunque provi o ti tocca snocciolare i significati dei vari, delle varie lettere che compongono questo acronimo, no? della sigla. A parte voglio sapere pure perché hai deciso di dire la sigla invece che la lettera, però vabbè, questo quando vuoi ce lo sì. Dici comunque rimane una domanda nell'aria che incombe sul tuo cranio e vorrei fermarmi sulla Q. Quindi tu a un certo punto, parlando di queer, no? Specifichi che non è un sinonimo di LGBTQIA+, come a volte viene usato, lo definisci come un atteggiamento non identitario, non assimilazionista, non compiacente. E questo si ricollega un po' pure a ovviamente la narrazione che fai a un certo punto dei moti di Stonewall come atto fondativo, diciamo, nella storia perlomeno angloamericana, che è un po' quella dominante fino a che non ce ne inventiamo una nostra, non la facciamo e soprattutto non la raccontiamo, e sul fatto che appunto Stonewall viene celebrato ma non viene più agito, forse non ci sono le condizioni, sicuramente quello spirito, no, che animò la rivolta di Stonewall, perché quello fu non era una marcia, non era quello che oggi vediamo nei Pride, era una vera e propria rivolta tendenzialmente contro lo Stato, contro le guardie. in un contesto storico preciso. Quindi ti vorrei chiedere, insomma, se ti va un po' di raccontare diciamo quello che ti sei immaginata di riportare nel libro rispetto alla parola queer, un termine che non riusciamo o comunque è impossibile tradurre con un termine italiano a differenza delle altre lettere della sigla, e un po' insomma come facciamo anche a liberarci da questo fardello della, del pensiero americano-statunitense che diciamo molto spesso viene utilizzato anche come in realtà argomentazione da parte dei detrattori, e uso il maschile sovraesteso volutamente, cioè come se le lotte queer, le lotte trans, le lotte LGBT in generale fossero non solo un vizio piccolo borghese ma anche sostanzialmente un asservimento al neoliberismo capitalista.
Oddio, quanta roba, adesso devo un attimo mettere. Beh, intanto adesso, soprattutto in ambito statunitense, queer appunto viene usato come un sinonimo, ma perché anche secondo me è anche un fatto linguistico, nel senso che è molto più facile usare una parola unica rispetto a una sigla, nel senso dire queer e dire LGBTQIA+ c'è proprio una questione di comprensibilità diversa. Su un certo piano, secondo me, anche il discorso contro schwasterischi, eccetera, è una cosa sull'usabilità, e non ha, cioè, c'è molto un valore politico di contrasto a questa cosa qui, però c'è anche una cosa di comprensibilità, che però è minima. Quindi è molto più facile dire una parola unica piuttosto che una sigla, ed è per questo che uso la sigla, perché
abbiamo svelato l'altarino, sì. Finalmente
La sigla appunto LGBTQIA+ prima era solo gay e lesbiche, anche se comunque la predominanza dei maschi cis gay è sempre è tuttora evidente, e piano piano si sono aggiunte le altre lettere, ed è una, appunto, e forse, non so, mi viene in mente una delle poche, forse l'unica sigla, e quindi una parola che si deve aggiornare. Quindi c'è gente che è rimasta LGBT e mentre ce ne hanno aggiunto altre lettere, e questo ha un valore storico, nel senso che ci sono vari momenti in cui sono state aggiunte le lettere. Ad esempio, durante la presentazione che ho fatto con Filo Sottile a Bologna, è venuta proprio fuori questa cosa qui, in cui c'erano un paio di persone che si ricordavano proprio quando si usava LGBT e quando quando è stata introdotta la I, quando è stata introdotta la Q, e quindi il fatto che ci sia anche un'accumulazione ha un valore storico, però il punto è che sia, come dire, la lettura dà anche un ordine gerarchico, per cui cioè, dicendo la sigla o qualsiasi altra, o queer per esempio, di fatto si toglie quella gerarchia, da un lato si toglie la gerarchia per cui LG vengono prima, però si perde anche un po' il senso della cronologia, e quindi per questo ho voluto usare la sigla, perché la sigla ci può stare dentro di tutto, mentre in queer, cioè il queer nasce sia, diciamo, come teoria queer all'interno dell'Accademia con Teresa De Lauretis, però contemporaneamente anche come movimento politico dal basso, soprattutto legato alle politiche sull'HIV e l'AIDS negli Stati Uniti, e in questo senso era appunto antinormativa, non identitaria, quindi parlare anche adesso è anche un po' non snaturare il senso del queer. Sempre durante quella presentazione è venuto fuori tipo, ma possiamo dire froce, che potrebbe essere un equivalente italiano, ma comunque una derivazione maschile, nel senso che è la femminilizzazione di un insulto maschile, che nel senso può andare bene, ma ha una sua, diciamo, etimologia anche di genere e culturale e politica molto, molto specifica, che queer ad esempio non ha.
Sì, e infatti io mi ricordo quando nel 2016 organizzammo quel corteo grande a Bologna, che la Popola delle Terre Storte, ci fu pure un manifesto, non so se voi ve lo ricordate, forse qualcuno sì, non lo ricordate, nessuno se lo ricorda. Questa cosa dello storto viene proprio dal tentativo di portare nella lingua italiana l'origine etimologica di queer, che viene dal latino, quindi obliquo, storto, eccetera, cioè, quindi dei tentativi vengono fatti. Il punto è che, appunto, secondo me, poi se un termine non viene utilizzato effettivamente dalle persone che vivono un'identità, una marginalità, un'oppressione, diventa un po'... che infatti nessuno dice storto, voi dite storto, io non lo dico, però ok, io direi che abbiamo tipo una decina di minuti, quindi vi passerei di nuovo la parola se abbiamo altre, insomma, punti da, insomma, riflessioni da tirare fuori da questo fantastico libello, lo definirei. Se no faccio una pausa. C'è anche
riguardante la in realtà quest'anno, la nostra storia, una piccola stormola in Italia c'è stata nel 72,
che è stato, sì, facciamo un po' di momento, sì. Piero Angela in questo
c'è stata la contestazione al convegno di sessuologia a Sanremo ad aprile del 72 da parte del Fuori, che si era appena creato, che è stato il primo collettivo omosessuale, inizialmente omosessuale italiano, e quindi, diciamo, la prima forma di aggregazione, la prima forma di protesta in realtà c'è stata, però non ha avuto, come dire, la
risonanza, diciamo.
Sì, ma anche la potenza un po' simbolica di, perché, come dire, questo continuo richiamo alle Molotov e ai tacchi tirati è bello perché lo fanno
dall'altra
altri.
Parte.
Esatto. Sì.
È un grande classico questo, sì. Comunque, dei riot, gli scontri in giro per il mondo e sono sempre pazzeschi, quando sì. Succede in Italia implodiamo in una marea di contraddizioni. Bene.
Quindi questo c'è
un grande anniversario quest'anno.
Sì, infatti ad aprile si celebra il LGBT Pride Month, che c'è un comitato, non so esattamente com'è.
In quel di Sanremo.
Sarà in tutta Italia.
Quello sì, il Pride Month. So. Però ci sarà probabilmente qualcosa proprio in loco.
Non lo so.
Vediamo che lo succede. Spero. Vediamo che succede.
Anche perché aprile è mo, cioè.
Lo so.
Se magari
si organizza. Bene. Ma c'è forse anche un altro anniversario, esatto. Quest'anno, visto che scivolata.
La volevo fare io.
Voilà, scusa, ti ho rubato. Quindi, la chicca.
A proposito di anniversari, sempre ad aprile, il 14 aprile sarà l'anniversario della legge 164, che appunto, diciamo, regolamenta i percorsi di affermazione di genere in Italia. E quindi leggiamo questo pezzetto scritto nel libro. Allora, nel 1982 viene approvata, con un fitto intrigo parlamentare e non, la prima e ultima legge che riguarda le persone trans. La 164 è stata anche la prima legge in Italia a considerare direttamente le persone della sigla. Per le persone trans, purtroppo, il riformismo è un compromesso che si deve accettare. Ma credo che lo si debba accettare sbuffando, facendolo pesare ai medici come se facessimo noi un piacere a loro, perché in fondo il loro è un lavoro retribuito, il nostro no. Siamo noi persone trans che forniamo il lavoro a psichiatri ed endocrinologi. La vita delle persone trans medicalizzate non può che essere un compromesso con le istituzioni, mediche e giuridiche, e con il capitalismo, cioè le case farmaceutiche. Il fatto è che la salute stessa dipende da un compromesso con le case farmaceutiche. Quindi, diciamo, parlando un po' di legge 164 e del fatto che, appunto, è una legge che è nata nell'82, e che sicuramente ha una sua importanza ed è stata anche necessaria e fondamentale per la vita di molte persone, ad oggi cosa ne pensi e cosa ne pensiamo rispetto a questo, e diciamo quanto questa legge produce la possibilità di tutta una serie di cose, e quanto invece ne ostacola tutta una serie di altre?
Beh, intanto è nata anche come una specie di sanatoria per le persone che si erano operate all'estero, nel senso che comunque c'era la possibilità di farsi una neovagina all'estero, e quindi questa legge serviva anche come regolarizzazione di questa situazione qua. Poi, appunto, ci sono, se non sbaglio, la firma della 164 in realtà è di un parlamentare della Democrazia Cristiana, perché mi sa, adesso non, c'è uno studio di Stefania Voli su come è andata, che non è stata abbastanza complessa, fra rimpalli parlamentari. Adesso nel 2015 c'è stata una sentenza della Corte di Cassazione che permette il cambio anagrafico anche senza chirurgia, però il fatto che non è una legge, ma è cioè, diciamo, c'è già una prassi che però, non essendo una legge, ha bisogno di una, come dire, di una procedura giuridica diversa, quindi tramite avvocati, giudici che possono decidere o meno se darti l'ok per questa cosa qui. Quindi la cosa, diciamo, ridicola è che esiste già una prassi e ci sono, e praticamente chiunque adesso usa quel precedente della sentenza per avere almeno la rettifica dei documenti, però non è ancora una legge, quindi c'è una spesa anche a livello proprio di da parte dello Stato, perché deve comunque pagare i giudici e tutta una serie di bolli e contro, cioè c'è facciamo pagare i contribuenti inutilmente, quindi smettiamola con questa cosa,
facciamo di soldi pubblici,
esatto, invece di che possono essere usati per coprire le buche per strada
di Roma, sicuramente solo di Roma. Basterebbero solo per coprire una strada di Roma,
sì,
probabilmente.
No, però la cosa interessante è che la 164 intanto parla solo di sesso, cioè c'è un cambio anagrafico per cui c'è il sesso, invece questa sentenza di fatto disgiunge il sesso dal genere, perché cambiando solo come dire, il nome anagrafico, poi in realtà sui documenti cambia anche il sesso, però il come dire, in realtà si cambia solo il genere, non essendoci mi sto incartando.
Beh,
cioè, chi dice che il sesso è nei genitali, se tu non cambi i genitali di fatto non cambi sesso. Mm-hmm. E quindi la divisione sesso-genere a livello giuridico esiste, ma è come se non esistesse.
Sì, cioè nel senso, il punto è che viene riportato quasi tutto, come dicevi tu prima, della sanatoria all'ordine pubblico, quindi alla essere in grado di identificare quella persona per come appare, per come è sui documenti, per una questione di controllo anche delle da parte del potere pubblico delle persone, no? Quindi non è che c'è veramente un intento di tutelare qualsiasi forma di autodeterminazione sul proprio corpo, sulla propria identità, tant'è vero appunto che se uno si va a leggere poi il testo della legge, praticamente sono tre articoli messi lì in croce, svuotati ormai, quasi tutti abrogati per decreti legislativi successivi o per sentenza appunto della Cassazione o della Corte Costituzionale. Manca sicuramente la volontà di rimettere a sistema, no, con un intervento organico queste procedure, che sono comunque, appunto, come dicevate voi prima, delegate agli specialisti, delegate ai tribunali. Tra l'altro il tribunale può decidere di chiedere un ulteriore CTU, quindi se non si fida della relazione diagnostica portata in tribunale può chiedere l'intervento di un'ulteriore consulenza tecnica d'ufficio, quindi un parere esterno di un tecnico, di uno specialista tra mille virgolette, che deve giudicare della veridicità, della bontà, della sufficienza del percorso della persona che chiede una rettifica. Quindi qui c'è tutto un discorso gigante di gatekeeping, gigante di controllo da parte delle istituzioni.
Ma c'è anche da dire che all'inizio degli anni Ottanta c'era un partito in un certo senso di riferimento, che erano i radicali, e che si accollavano anche questa cosa qui, mentre in questo momento non abbiamo un partito, perché per fare una legge serve un partito che
supporti,
lo sostenga. Eh sì, cioè comunque già con Zan, che era proprio veramente una cacca di mosca, non è passato, figurarsi, cioè non è una priorità della politica istituzionale. Quindi o si fa pressione su, che ne so, la Cirinna o Zan, che più o meno sono quelli un po' più reattivi, altrimenti, non avendo un partito che si interessa, non ci sarà mai una nuova 164.
E non solo, andando oltre la 164, la questione a livello giuridico è molto ingarbugliata in generale. Ne stavamo parlando, insomma, prima della trasmissione. Ad esempio adesso pare sia partita questa procedura per attivare delle carriere alias all'interno dei ministeri e di altre strutture statali per le persone dipendenti di queste strutture. E mi stavo leggendo le interviste del caso che ha fatto un po' da precedente, che risale a circa un anno fa, forse qualche mese meno, e di una donna trans che ha ricevuto di fatto un badge identificativo con gli estremi giusti. E, in un'intervista, insomma, che andava un po' più a fondo, di nuovo tornando alla questione della Rainbow Positivity, di molte interviste erano tipo solo celebrative, ok, abbiamo risolto il problema, dagli forte, sta persona è felice. In realtà poi questa persona comunque sta anche manifestando del disagio per il fatto che avendo, insomma, una persona sposata, dovrebbe, se volesse effettivamente intraprendere un percorso invece di rettifica anagrafica, dovrebbe divorziare con tutto ciò che questa cosa poi comporta a livello di costi da sostenere, a livello di, in generale, conseguenze a livello patrimoniale, trasferibilità, pensioni, cose eccetera eccetera, e poi in caso di congiungersi, insomma, quindi c'è un grosso vuoto, sì, normativo, che esula completamente dalla legge poi specifica che costringe e determina, sovradetermina i percorsi individuali.
Sì, perché un po', diciamo, la persona trans è presa come monade che non ha relazioni, appunto,
non fa altro nella vita che,
sì, non ha figli, invece in realtà appunto la genitorialità trans lì è ancora peggio, perché non c'è nessun tipo di, forse nemmeno di precedente giuridico, mentre invece sul matrimonio c'è una specie di inghippo, per cui c'è una specie di retrocessione a un'unione civile. Insomma, comunque una nuova legge serve anche per regolamentare appunto, e tutelare le relazioni che siano diciamo orizzontali con partner e con eventuali figli, perché non è che esistiamo così nell'aria. Sì.
Sì, no, un'ultima cosa rispetto a questo, che mi viene da pensare poi come si intersecano sempre ovviamente le istituzioni e quindi, diciamo, lo stigma che viene agito a livello strutturale e istituzionale, quindi legge, poi appunto medicina, psichiatria, sul determinare la vita delle persone, e quindi banalmente come anche una persona adulta, anche magari genitore, genitrice, non so se si dice, si ritrova completamente infantilizzata nei luoghi istituzionali, perché non può autodeterminarsi, no, nelle proprie scelte, e c'è qualcun altro che decide per lei. E questo ci succede, diciamo, anche quando vogliamo accedere ai servizi deputati ai percorsi di affermazione di genere medici, perché banalmente ci ritroviamo nei corridoi di un ospedale seduti in attesa che sia il nostro turno, e insomma questo ha un effetto, diciamo, importante poi su come ti senti, no? Nel senso, stai facendo, come dicevamo prima, qualcosa che dovrebbe avere a che fare con te, la tua salute mentale, insomma, per in qualche modo andare in una direzione che ti faccia sentire meglio o bene, ma sei incastrato in un meccanismo in cui tu hai poco potere decisionale sulla tua vita, e quindi, insomma, ritorni a essere un po' in qualche modo un infante.
Beh, i corridoi del SciFip sono veramente tipo, qualcuno volò
quelli, sì.
Volò sul nido del cuculo, cioè sono veramente orrendi e proprio fatti per metterti a disagio, non volontariamente, ma perché un po' l'architettura ospedaliera è quella. Ma comunque meglio che non, come, cioè, forse meglio delle pareti marroni che non delle pareti con delle farfalle, ecco.
Già, vai.
No, in realtà, se qualcuno voleva aggiungere qualcosa, perché io volevo un attimo cambiare argomento, se c'è consenso.
O c'è tempo?
Abbiamo, diciamo, all'incirca 6 minuti.
Ok,
bomba.
Allora, brevemente, prima appunto hai nominato la distinzione anche giuridica di sesso e genere. Come sappiamo, questa cosa incontra molta opposizione, fa molto arrabbiare le cosiddette TERF, sedicenti, femministe, trans escludenti, che sono un po' tipo gli sbirri del genere, perché come gli sbirri vogliono sempre sapere cosa hai nelle mutande, e quindi no, questo, cioè, parlare un attimo dell'importanza di invece mantenere appunto la differenza tra sesso e genere, e quindi l'autodeterminazione di ognuno come individuo in generale, non solo nel genere che sente che gli appartiene, ma insomma come individuo.
Diciamo, beh, le TERF sono privilegiate, ecco. Hanno possibilità di accesso ai media e anche a varie docenze universitarie che ad esempio noi non abbiamo molto difficilmente. E già questo le pone, cioè, come dire, c'è un rapporto di potere molto, molto esplicito, perché le troviamo appunto nei centri antiviolenza e possono decidere se includere o meno donne trans nei discorsi antiviolenza, le troviamo appunto come docenti universitarie, le troviamo come giornaliste,
parlamentari,
cioè, nel senso che c'è proprio una disparità di come dire, di accesso al mondo di fuori che noi non abbiamo, cioè non dobbiamo veramente ritagliarci e scavare col cucchiaino lo spazio, e invece loro no, con tutto che comunque fanno un discorso di libertà d'espressione che non tiene assolutamente conto di questa cosa qui, cioè non abbiamo le stesse armi. E, per esempio, un discorso che ha fatto di recente, è uscito un libro che si chiama Non si può più dire niente, in cui c'è proprio una femminista radicale in cui pone descrive la cosa come se fosse una specie di scontro ad armi pari, in cui c'è Vaticano e femministe radicali da una parte e gender dall'altra, come se fossero, diciamo, forze cosmiche che si alla pari, che in realtà non è proprio così. E porlo in questo modo qui, per chi è fuori, è totalmente sbagliato, perché è un'idea, cioè, non siamo armi pari, e non si può nemmeno pensare che si possa avere un contraddittorio o una simmetria di discorsi, perché le nostre vite non sono, come dire, la messa in discussione, cioè le TERF mettono in discussione le nostre vite, mentre noi non mettiamo in discussione la vita delle TERF, almeno non ancora, cioè in senso simbolico, ovviamente. è questo.
Sì, un po' appunto il punto è anche quanto si possa veramente immaginare uno scontro dialettico ad armi pari quando una delle due opinioni invalida l'esistenza della persona con cui stai parlando, perché a quel punto diventa, cioè, usciamo un po' dall'interessante scontro dialettico che si può avere su opinioni o su temi. Sì.
Diciamo, fate gli illuministi col culo degli altri.
Perfetto. Io vorrei invece, non so, avete altre questioni?
No, vorrei solo segnalare che...
Allora, innanzitutto ti vorrei far segnalare con forza e veemenza la questione dei diritti d'autore di questo libro.
Sì.
Vai.
Che il ricavato, cioè la mia parte di diritto d'autore è, cioè, l'8%, quindi praticamente sono quasi 48 centesimi a copia. Ho deciso di evolverlo.
Però non sminui così la
questione. No, nel senso che c'ha un valore specifico. Uh-huh. La do in benefit all'associazione Antigone, che si occupa di carcere, di monitoraggio delle carceri, di vivibilità. C'è, cioè, anche uno sportello di avvocatura gratuita, e quindi insomma ho deciso di politicizzare in un certo senso questa cosa qui, dando i soldi a questa associazione, perché appunto sempre parlando di questioni trans, soprattutto le detenute trans sono in una situazione veramente molto difficile, perché in alcune stanno nei reparti maschili, dipende un po' dagli istituti, in alcuni stanno nei reparti speciali in cui ci sono sex offender, ex forze dell'ordine, eccetera, e solo forse in un carcere, se non sbaglio, sono in un reparto femminile, ma non si sa ad esempio quanto ci sia, diciamo, promiscuità col reparto femminile. Magari sono nel reparto femminile ma hanno degli orari diversi. Mm-hmm. E quindi anche perché non c'è non ci sono statistiche, non c'è un'informazione, perché i dati le dovrebbe dare il ministero e che sono dati che non danno. E quest'anno è il terzo anno che scrivo il report diritti LGBT per l'associazione a Buon Diritto, e la difficoltà in generale di trovare dati che non siano legati alle unioni civili, cioè gli unici dati che si trovano le persone della sigla sono sulle unioni civili, su
e questo dice tanto comunque,
sì,
sull'omonormatività.
Finalmente adesso ci sono
love
anche dei divorzi,
okay. Sì. Vabbè, cioè, succede, insomma.
Eh sì, divorzi civili.
Divorzi comunque civili.
Sì, sì. E basta, non ci sono altri. Non si sa nemmeno quante persone trans ci siano in Italia. Perché, appunto, cioè, la rilevazione può essere fatta solo sulle persone medicalizzate che passano attraverso i centri. Ma una persona non medicalizzata, come si fa a contare?
O persone medicalizzate che fanno fuori dai centri.
Sì.
Sono una.
Sì, sì, anche. E quindi, cioè, non abbiamo praticamente, cioè, non esistiamo come numero, esistiamo come entità e non come un numero, cioè, nel senso, anche perché se vogliamo fare un discorso proprio di welfare, dai numeri si possono attuare, dare dei finanziamenti, eccetera, ma non avendo i numeri rimane un po' una cosa virtuale, che quindi inattuabile.
Assolutamente, in una società come la nostra, se non c'è il dato non esiste.
Esatto.
Questa è un po' la verità. Io chiuderei, vorrei chiederti solo un'ultima cosa come chiusura. E, a un certo punto tu, sempre nel libro, dici: devo ammettere che il mio stare nella sigla si affida più alla mente che ai sensi e ai desideri. Questa frase a me mi ha molto colpito, quindi mo ti accolli che ce la spieghi. E niente, questa era la mia ultima osservazione su questo libro.
Vabbè, nel senso che io sono una persona molto mentale, e quindi è più una questione di pensiero che non, appunto, di. È come se fosse meno incorporato, ecco. Perché c'è anche un discorso all'interno dei movimenti legato al corpo, ai desideri, alla sessualità, che io vivo in parte. Nel senso che sono più una persona mentale. Che non, cioè, non mi ritrovo.
Ti piace attaccare i pip e fartele attaccare.
Esatto, sì. Io sono tipo una specie di intelligenza che si muove.
Direi più attraversare le contraddizioni che abitare un corpo. Se...
Ecco.
Sì, qualsiasi Bene. Cosa significhi. vi ricordo anche che il 1 aprile presenterò il libro.
Un appuntamento.
Sì, a Lucia e Siesta, probabilmente e spero con Guerriglia Transpoetica. E quindi ci vediamo.
Ne sapremo di più presto.
Sì,
okay.
Non so ancora l'orario o altro.
E tutte cose. Allora io vi ringrazio sulla cosa che dicevi prima della detenzione delle persone trans in carcere. Vi ricordo che è ancora possibile comprare Scarceranda, anche perché sul quaderno di quest'anno c'è un contributo dell'associazione Libellula proprio su il tema della detenzione delle persone trans. Ne abbiamo parlato anche con Aura e Marco, col collettivo transfemminista di Aura e Marco, qualche domenica fa, ora la data non me la ricordo nello specifico, insieme a Libellula, insieme a Radio Onda Rossa, insieme alla libreria Tuba. E, detto questo, io vi ringrazio tutti per essere stati qui con noi questa mattina. E volete aggiungere qualcosa? Tanti cari
comprate
saluti.
Comprate il librino. Seguite Guerriglia sui social.
Seguite Guerriglia, comprate il librino di Antonia Caruso per Aris Edizioni, LGBTQIA+, mantenere la complessità. E la mattina prosegue con un paio di collegamenti che faremo tra poco con la conferenza stampa che sta avendo luogo, insomma, da una mezz'oretta sulle regolarizzazioni, permessi di soggiorno e la lotta delle persone migranti a Roma. E poi avremo un piccolo intervento di aggiornamento sul processo a Rasha, la compagnia egiziana di cui vi abbiamo già parlato varie volte dai microfoni di questa radio. Per adesso intanto un breve intermezzo musicale e poi continuiamo.
Ciao.